Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Kurtens e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Quocci.
La celebre colomba della pace con il ramoscello d'ulivo nel becco nasce esattamente 75 anni fa.
Infatti nel 1949 per il Congresso Mondiale per la Pace di Parigi la disegnò con alcuni pochi tratti niente poco di meno che il grande pittore catalano Pablo Picasso. Tutti e tutte abbiamo presente quel simbolo in quella forma stilizzata. Buongiorno e buona domenica da Luisa Nitti.
E da Gael Kurtens. Sì Luisa, oggi quel simbolo viene utilizzato da numerose organizzazioni ed associazioni che promuovono la pace anche a livello internazionale.
È anche vero che in ambito cristiano la colomba è un simbolo antico utilizzato per rappresentare lo Spirito Santo, ma quella colomba di Picasso è un'immagine universale che ha un significato ben preciso, a prescindere dalla religione che professiamo.
Oggi a Chiesa in diretta vogliamo parlare non tanto di pace in quanto tale, quanto piuttosto di persone che lavorano o che hanno lavorato senza sosta a favore della pace.
La pace, infatti, la fanno le persone. Per raggiungerla e poi mantenerla bisogna lavorarci e soprattutto crederci incessantemente. Oggi vi proponiamo due servizi. Il primo ci porta in Israele, dove un gruppo di israeliani e palestinesi continua a credere che la pace tra i due popoli sia possibile.
Nel secondo servizio in scaletta andremo a conoscere meglio un uomo di pace morto un anno fa. Parliamo del missionario laico Biagio Conte che a Palermo condivideva la sorte dei più diseredati.
Concluderemo poi questa puntata anticipandovi il tema della prossima settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Tra Gerusalemme e Tel Aviv c'è un villaggio che si chiama Oasi di Pace, in ebraico Neve Shalom, in arabo Wahat al-Salam. Qui il dialogo, la convivenza e il rispetto reciproco si praticano da più di 50 anni.
Fondato all'inizio degli anni 70 del secolo scorso dal frate domenicano Bruno Hussar, un ebreo egiziano di origine ungherese convertitosi al cattolicesimo, e dalla sua assistente Anne Le Meignen, il villaggio cooperativo Neve Shalom Wahat al-Salam è abitato sia da arabi palestinesi che da ebrei israeliani ed è composto da una cinquantina di famiglie. Dopo il 7 ottobre, cioè dopo l'attacco terroristico di Hamas nel sud di Israele, gli abitanti del villaggio hanno deciso di non chiudere la scuola frequentata soprattutto da bambini e bambine non residenti, provenienti cioè da comunità arabe ed ebraiche intorno a Gerusalemme.
Al contrario, anzi, si è deciso di comune accordo che era importante continuare il programma educativo della Scuola della Pace, anche perché è emerso da parte degli utenti, allievi e genitori un forte bisogno di parlare e di raccontarsi.
La nostra collega Lucia Quocci è andata a tastare il polso della situazione. Con il suo servizio ci porta dentro il villaggio che, nonostante tutto, rimane tenacemente proprio un'oasi di pace.
Ricordo di aver visto una donna ebrea urlare. Suo figlio era scomparso durante l'attacco al rave party. Il suo urlo mi è entrato nelle orecchie e poi nel cuore. Lei urlava: dov'è mio figlio? E io ho iniziato a piangere. Anche se non la conosco, anche se lei è ebrea e io araba, ma io ho sentito e ancora lo sento che anch'io sono una madre. È incredibile. Non posso immaginare questa perdita.
A parlare è Barkum Kadi, una donna araba sulla cinquantina che nel villaggio Oasi di Pace gestisce le strutture ricettive, perché da sempre i visitatori sono interessati a conoscere più da vicino questa singolare proposta di convivenza.
Il 7 ottobre è stato l'ultimo giorno in cui l'hotel del villaggio è stato pieno. Abbiamo anche un ristorante aperto per i clienti esterni dal giovedì al sabato. Ma 24 ore dopo il 7 ottobre è finito tutto. Tutti i gruppi hanno cancellato.
It has its impact on the community. It's not because we.
Certo che il conflitto ha avuto un impatto sulla nostra comunità.
Nava Sonnenschein, ebrea, da tanti anni vive a Neve Shalom Wahat al Salam, dove gestisce la scuola della pace.
Il fatto che si viva insieme arabi ed ebrei da tanto tempo, io sono qui da 44 anni, ci aiuta ad avere empatia e solidarietà per i palestinesi. E non solo per il nostro gruppo di appartenenza. Ma il dolore è tanto. Così abbiamo deciso, come facciamo nei momenti di crisi, di avere degli incontri in cui abbiamo parlato dal nostro cuore circa le frustrazioni, la rabbia, ma anche degli aspetti positivi che viviamo, e cioè di vivere in una comunità in cui siamo tutti uguali, arabi ed ebrei.
La comunità è un modello di uguaglianza, rispetto reciproco e cooperazione che sfida la discriminazione derivante dal conflitto israelo-palestinese. 350 tra adulti e bambini, arabi ed ebrei, vivono insieme e lavorano in progetti di pace e riconciliazione. Nel 1980, qui nell'Oasi della Pace, fu aperto il primo asilo e in seguito la scuola primaria bilingue. Si studia in arabo e in ebraico e si rispettano le festività ebraiche, cristiane e islamiche. Il teologo Brunetto Salvarani, esperto di dialogo interreligioso, è il presidente dell'associazione italiana Amici di Neve Shalom Wahat al Salam. Qualche anno fa, con le edizioni Terra Santa, ha pubblicato il volume intitolato Il folle sogno di Neve Shalom Wahat al Salam. Gli abbiamo chiesto se il progetto dell'Oasi di Pace, in un momento storico come questo, non sia un sogno ancora più folle.
Beh, è un sogno folle ma necessario. La follia è legata al fatto che sicuramente quella terra è una terra con tanti problemi, con un peso della storia enorme, e soprattutto nel momento in cui poi la chiamiamo Terra Santa, questo semplifica ulteriormente la dimensione religiosa, che spesso non aiuta alla comprensione reciproca, ma purtroppo è di ostacolo. Però è un sogno che si è realizzato. È un villaggio ufficiale, nelle piante di Israele ce n'è traccia, tra l'altro significativamente col doppio nome ebraico e arabo, tratto da Isaia 32:18, Oasi della Pace. Funziona in maniera democratica, con un sindaco che viene votato dai membri, con un consiglio che decide, con dei responsabili per ciascuna delle istituzioni che ci sono, in particolare della Scuola per la Pace, della Scuola del Villaggio, che è una scuola che accoglie bambini anche dai villaggi vicini. È la prima scuola in Israele dove si è insegnato in arabo e in ebraico, che è stata veramente una grande innovazione. Quello che Don Milani ci ha spiegato, cioè che il linguaggio ha una sua dimensione politica, e allora la conoscenza della lingua è alla base della comprensione reciproca.
Samah Salaimé è la portavoce del villaggio e sintetizza per noi lo spirito di fondo che anima la comunità, anche adesso, dopo il 7 ottobre e dopo la devastante guerra di Netanyahu sulla striscia di Gaza.
Cerchiamo di parlarci e di sottolineare la solidarietà e i sentimenti. Diamo importanza ai valori che condividiamo: pace, giustizia e non violenza. Tutti qui nel villaggio siamo contro la guerra e aspettiamo con ansia il cessate il fuoco. Crediamo che la guerra, le armi, le bombe non porteranno la pace nel mondo.
Una comunità che dalla sua fondazione si confronta non solo sulle strategie educative, ma anche sulla capacità di empatizzare con l'altra parte del conflitto. Ma sentiamo ancora Brunetto Salvarani.
È necessario investire nel dialogo, nella conoscenza reciproca, nella scuola, nell'educazione, nel camminare insieme, non aver paura di far emergere i conflitti, ma imparare a gestirli e quindi immergersi, nominarli, sapendo che non è facile, sapendo che se si va invece alla storia, chi ha cominciato prima, purtroppo la conciliazione delle memorie è estremamente problematica, quindi il tema sarà quello di non far finta di niente, ma di investire per il futuro.
Anche la portavoce dell'Oasi di Pace, Samah Salaimeh, non vede altra scelta che guardare avanti, dare il buon esempio e puntare sulle generazioni future.
Abbiamo imparato anche durante la guerra che i valori più semplici ci uniscono nella ricerca della pace. Cercare giustizia, praticare azioni non violente, sembrano parole enormi, ma noi cerchiamo di mantenere alti i valori che condividiamo. Possiamo non essere d'accordo sui soldati israeliani, su Hamas, su molto altro, ma abbiamo una base che condividiamo e in cui crediamo. Quest'ultimo conflitto ci insegna che nulla può essere dato per scontato, ma il modello che abbiamo qui deve essere d'esempio per le generazioni future.
E sugli schiamazzi degli alunni della Scuola della Pace di Neve Shalom Wahat al-Salam giriamo adesso pagina per dedicarci alla figura di Fratel Biagio. A un anno dalla sua morte è stato pubblicato un libro che ne racconta la vita a Palermo, ma non solo.
Una vita tutta dedicata ai poveri e ai loro diritti. La nostra collega Corinne Zaug ne ha parlato con gli autori Alessandra Turrisi e Roberto Puglisi.
Signore, tu hai guardato le mie lacrime, non allontanarti da me, perché si avvicina il dolore.
Ero vuoto, veramente, perché mi riempivo di esteriorità, mi riempivo di materialismo, ma c'era un vuoto dentro di me.
Così Biagio Conte raccontava nel 2015 a TV 2000 quello che era il suo tormento, un disagio che lo spingerà a 26 anni a lasciare come San Francesco tutto, casa, cose, amici, famiglia, futuro certo, per ritirarsi a vivere da eremita nei boschi intorno alla sua Palermo.
Giorno e notte ho gridato, giorno e notte ti ho cercato.
Non tornerà più sui suoi passi e piano piano capirà che sono i poveri, quelli che vede ogni giorno per strada dormire sui cartoni e rovistare nei cassonetti, quelli per cui vorrà spendere la sua vita.
Come si rattristasse, invano io cercai senza trovare.
Ma chi era Biagio Conte, morto il 12 gennaio dello scorso anno a 59 anni e a cui Palermo dedica in occasione di questo suo primo anniversario una 3 giorni di eventi, tra cui anche la presentazione di un libro uscito per le edizioni San Paolo e scritto da 2 giornalisti, Alessandra Turrisi e Roberto Puglisi.
Biagio Conte era un palermitano, un siciliano, un giovane come tanti, che all'inizio degli anni 90 si sentiva interrogato dalle grandi contraddizioni della nostra società, dal grande benessere e dalla grande povertà, e non stava più bene nei suoi panni, un po' come avvenne con San Francesco ai suoi tempi. E così decise di andare via di casa, lasciare il benessere e provare a ritirarsi nella natura più selvaggia, anche possiamo dire, del cuore della Sicilia e poi attraverso tutta l'Italia meridionale fino ad arrivare ad Assisi, fondamentalmente per trovare se stesso e iniziare quel dialogo con Dio che evidentemente lo chiamava. Quindi questa sua, stiamo parlando del 1990-91, questa sua vocazione è andata crescendo in quegli anni. E quando è arrivato ad Assisi e ha capito davvero che cosa fare della sua vita, quando poi è tornato in Sicilia, ha desiderato fortemente dedicarsi alla missione nei confronti degli ultimi, dei più bisognosi, di coloro che non avevano nessuno, perché ha capito che la sua Africa era in realtà a Palermo. E lui ha cominciato a fare la sua missione sotto i portici della stazione. Quando poi si è reso conto che questi locali non erano sufficienti ad accogliere tutti coloro che avevano veramente questo bisogno, ha fatto in modo di poter trovare dei luoghi di accoglienza. E dove li ha cercati? Li ha cercati in quegli edifici abbandonati che apparentemente non servivano a nessuno, proprio attorno alla stazione. Lui era un uomo che camminava tanto e si rendeva conto che c'erano dei luoghi persi, abbandonati. E come c'era l'occasione di dare una seconda possibilità agli esseri umani, così c'era l'occasione tutti insieme di dare una seconda possibilità agli edifici abbandonati. E così è avvenuto, prima in via Chirafi, proprio a due passi dalla stazione, e poi in via Garibaldi, sempre in prossimità della stazione centrale, e poi in via Decollati, dove sono arrivati tanti, tanti migranti. E così è nato tutto, radunando tante persone, tanti volontari che dal suo esempio si sono sentiti interrogati. E dunque hanno capito che c'era bisogno di loro.
Giorno e notte ho gridato, giorno e notte ti ho cercato.
Fu un percorso tutt'altro che facile e in diverse occasioni per sbloccare situazioni che sembravano vanificare tutti i suoi sforzi, Biagio Conte non esitò a ricorrere a tutti gli strumenti della lotta non violenta.
È stato chiamato illuso, pazzo, esaltato e non si è mai perso d'animo. Dai tempi in cui metteva addosso dei cartoni tipo uomo sandwich per denunciare le grandi povertà che c'erano a Palermo, ai grandi periodi di digiuno in cui non toccava nulla se non un po' d'acqua, per far vedere in maniera anche pressante all'opinione pubblica che i poveri c'erano ed erano di tutti. Ricordo proprio negli ultimi anni dei digiuni potenti, proprio per mettere la città intera di fronte al problema dei senza dimora, coloro che morivano in strada, che muoiono in strada, oppure per il problema dell'accoglienza dei migranti, coloro che dovevano essere espulsi e lui era una cosa che non poteva accettare.
E per quegli strani giri che il destino a volte compie, la storia di Fratel Biagio in diverse occasioni si è intrecciata anche con la Svizzera e con il Ticino. Biagio ha infatti trascorso la prima parte della sua vita a Baden, nel canton Argovia, dove la sua famiglia era emigrata e dove abitò fino a 9 anni quando rientrò a Palermo. E poi anche in tempi più recenti, quando nel 2019 decise di partire a piedi da Palermo per andare a perorare la causa dei migranti direttamente al Parlamento europeo a Bruxelles. In quell'occasione attraversò a piedi anche il Ticino e molti forse hanno notato quella figura avvolta in un saio verde che sembrava uscita dal Medioevo e che camminava con lo zaino in spalla a lato delle strade cantonali in direzione San Gottardo. Da un anno Biagio Conte non c'è più e Palermo oggi si interroga su chi fu questo suo fratello che, come altre figure emblema della città, come i giudici Falcone e Borsellino, il generale Dalla Chiesa, Don Pino Puglisi, hanno dato la vita per quello in cui credevano. Roberto Puglisi.
Beh, non a caso La maglia della squadra cittadina, il Palermo, è rosa nero, e questo a livello cromatico involontariamente condensa il discorso che si faceva, che è una città degli estremi, dove il rosa convive con il nero. Non c'è, specialmente in certe zone, una strada di Palermo dove non ci sia una lapide che ricorda un martire della giustizia assassinato lì. Ancora oggi noi passiamo con grande commozione in via D'Amelio, davanti all'albero che ricorda Paolo Borsellino e la sua scorta. Ancora oggi noi passiamo con commozione in via Notar Bartolo, davanti all'albero Falcone, che era davanti a casa del magistrato. Sono tutte cose che fanno parte del DNA di un popolo, che non possono essere cancellate. E l'eredità è quella di un grande dolore, perché queste persone non ci sono più, perché queste persone sono morte per causa della giustizia, ma è anche una grande speranza, la speranza che queste persone hanno saputo suscitare. Credo che la lezione suprema di Palermo sia questa: una città che ha molto sofferto, che ha le sue stimmate, che ha versato sangue, ma che da questo sangue ha tratto una speranza che fa parte del suo percorso più di quanto alle volte voglia ammettere.
Segnaliamo che la storia di Fratel Biagio è raccolta in un libro dal titolo Ti posso chiamare fratello, a cura degli autori Alessandra Turrisi e Roberto Puglisi per le edizioni San Paolo.
Prima di chiudere, vogliamo ricordare che il prossimo giovedì 18 gennaio prende avvio la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, una iniziativa storica per il movimento ecumenico. A livello mondiale si diffonde a partire dal 1948 con la fondazione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, ma le sue radici risalgono ai primi anni del Novecento.
In tutto il mondo, dunque, nel corso della settimana che va dal 18 al 25 gennaio, ci si incontra e si prega insieme fra cristiani di diverse confessioni, ogni anno guidati dalla liturgia preparata da un diverso gruppo cristiano nel mondo.
A livello locale, la settimana è promossa dalla comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino. Ci spiega tutto il suo portavoce, Gino Driussi.
Il versetto guida della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 2024 è tratto da Luca 10:27: Amerai il Signore tuo Dio e il tuo prossimo come te stesso. È stato scelto da un gruppo ecumenico del Burkina Faso, un paese dell'Africa occidentale. Infatti, ogni anno il Dicastero Vaticano per la promozione dell'unità dei cristiani e la Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese affidano la scelta del tema e la stesura dei testi a un gruppo ecumenico locale. Questa volta è toccato, come detto, al Burkina Faso, un paese che non ha una forte tradizione di sensibilità e di cooperazione ecumenica, ma comunque i rappresentanti delle varie chiese cristiane del paese, in particolare i cattolici, i protestanti e altre denominazioni, hanno accettato con molto piacere l'invito a preparare appunto questi testi per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Il Burkina Faso, dunque, è il paese africano da cui arrivano i testi di quest'anno, un paese in cui la componente cristiana vive gravi difficoltà. Che cosa accade a quel 26% di cristiani presenti nel paese?
Effettivamente c'è una proliferazione di attacchi terroristici dei quali si parla poco e anche le chiese cristiane sono spesso nel mirino. Sono stati uccisi sacerdoti, pastori, catechisti e così la maggior parte delle chiese del nord, dell'est e del nord-ovest del paese sono state chiuse. Il culto è ancora possibile di norma nelle grandi città e sotto la protezione della polizia, ma anche lì ci sono molte limitazioni proprio per motivi di sicurezza.
La settimana di preghiera prova a parlare ai cristiani nel mondo in un'ottica di riconciliazione. Quale significato assume quest'anno mentre tanti gravi conflitti insanguinano diversi territori?
Il mio pensiero va naturalmente in primo luogo all'Ucraina e al Medio Oriente, dove le guerre hanno ovviamente gravi conseguenze anche per i cristiani. In Ucraina permane la tensione tra le due principali chiese ortodosse, quella indipendente cui il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I ha concesso l'autocefalia ormai 5 anni fa, e la chiesa ortodossa ancora legata al patriarcato di Mosca, da cui gode comunque di una certa autonomia e che ha preso le distanze dalle posizioni di Mosca proprio allo scoppiare della guerra. L'auspicio è quello di una riunificazione tra queste due chiese. Per quanto riguarda invece la Terra Santa, ho ancora in mente le immagini di Betlemme completamente deserta e con i negozi chiusi lo scorso Natale in seguito al conflitto tra Hamas e Israele, e quelle dei morti e delle distruzioni a Gaza. Qui c'è veramente da cogliere l'occasione di questa settimana dedicata all'unità per invitare tutti i cristiani a pregare per un ritorno della pace in Terra Santa. Quindi più che mai è di attualità il versetto guida che accompagna la settimana di preghiera di quest'anno e di cui ho parlato all'inizio.
Versetto guida che, lo ricordiamo, dice: ama il tuo prossimo come te stesso. Segnaliamo infine l'appuntamento cantonale in Ticino per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. È domenica prossima, 21 gennaio, alle ore 16, nella chiesa di San Massimiliano Colbe a Pregassona.
E con questo è tutto, grazie a Davide Perucconi che oggi ci ha assistito in studio per la parte tecnica, e grazie a voi che ci avete seguito. Vi diamo appuntamento a domenica prossima. Da Gael Kurtens e Luisa Nitti, buon proseguimento su Rete 1.